Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Spirito Santo, ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu sei il frutto della croce per la remissione dei peccati. Grazie che ogni volta che Dio Padre ci perdona è un'effusione di te su di noi. Grazie che Dio perdonando si comunica, rinsalda la comunione con noi e ci trasforma. Spirito Santo, aiutaci a riflettere sulla grandezza del perdono e rendici umili su questa forma di preghiera. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ecco, la volta scorsa abbiamo già iniziato a riflettere sulla richiesta del Padre nostro, perdonaci come noi perdoniamo. E la volta scorsa ci siamo fermati sulla prima parte, perdonaci. Ecco, tra le diverse cose viste la volta scorsa, forse anche un po' troppe, vorrei sottolineare e sintetizzare quella centrale, quella che mi sembra fondamentale, che dobbiamo chiedere proprio allo Spirito che penetra in noi. La sintetizzerei così: il perdono è una questione di amore, la cui iniziativa parte sempre da Dio. Ecco, il perdono è una questione di amore, la cui iniziativa parte sempre da Dio. E nella vita e nella morte in croce di Gesù, Dio manifesta il suo amore per i peccatori, per noi, per me, perdonandoli prima che si convertano. Dio perdona prima che ci convertiamo. Ed è proprio grazie al perdono che noi possiamo convertirci. Ecco, allora la volta scorsa riflettevamo su quella frase di Paolo ai Romani: quando eravamo peccatori, Dio è morto per noi, non dopo, quando eravamo ancora peccatori. Ed è questo che crea lo scandalo nei farisei e negli scribi riguardo al fatto che Gesù è con i peccatori. Proprio il Vangelo di oggi, Marco 2, chi l'ha pregato, si esprime così. Quando Gesù è in casa di Levi e si radunano molti pubblicani e peccatori, ecco che gli scribi e i farisei ai discepoli, perché forse hanno soggezione di attaccare direttamente Gesù, ma ai discepoli chiedono: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Ecco lo scandalo. E l'inizio di Luca 15, dove poi troviamo le tre parabole della misericordia, ecco, l'inizio è proprio così: i farisei e gli scribi mormoravano, costui, Gesù, riceve i peccatori e mangia con loro. Cioè, costui offre ai peccatori la comunione, l'amicizia, la fiducia, li tratta come parenti, li tratta come se fossero dei parenti. E sono peccatori. Ecco lo scandalo. Questo scandalo, notate che in qualche misura c'è anche dentro di noi, e forse questa è la nostra conversione più difficile. Guarire da questo scandalo, perché dentro di noi alla fin fine gira un po' questo tarlo: se lo merito, Dio mi ama. Se non lo merito, e possiamo dire mai, Dio non può amarmi. Al massimo mi sopporta, ma fino a quando mi sopporterà? Ecco, e questo tarlo fa un danno enorme nella nostra vita, nella nostra relazione con Dio. Invece tutta la vita di Gesù proclama: Dio ti ama perché Dio fa quello che è. Dio è amore e non sa fare altro che amare. Dio ti ama non perché sei buono, perché tu non hai fatto grandi sbagli, perché tu ti impegni. Dio ti ama perché ti è padre e tu sei suo figlio. Ti ama perché sei il tesoro più prezioso che Dio possiede. Dio non ha altri tesori più preziosi degli uomini. Tu puoi anche andartene di casa, rifiutare Dio, ma non potrai mai impedire a Dio di esserti padre e di amarti. Questo non lo decidi tu. Non puoi deciderlo, perché Dio resterà padre di te anche se diventi un criminale. Tu non puoi impedire a Dio di esserti padre. Dio ti amerà, anche se gli sbatti la porta in faccia, con più intensità e con sofferenza. Il Vangelo dice questo. La croce. Dio ti amerà con più sofferenza. La croce. Ti attenderà e ti cercherà. Ti cercherà. Perché quando tu fuggi, Dio vede la tua confusione e vede che nel male stai male, stai male. E Dio non è mai indifferente di fronte al male dell'uomo, perché il suo amore lo rende vulnerabile. Dio ha un cuore vulnerabile, non un cuore di pietra. Ecco, allora chi percepisce almeno una punta, e questa è la grazia da chiedere, chi percepisce almeno una punta e fa esperienza di questo amore, comincia a cambiare. Perché di fronte ad un amore così grande, incondizionato, il cuore non resta indifferente, è toccato, cambia. Zaccheo è questo. Tutti i peccatori del Vangelo sono questo, e forse ognuno di noi è questo. Se siamo qui che facciamo un cammino di fede è perché abbiamo sperimentato una punta dell'amore di Dio, non perché siamo dei generosi e dei santi. Ecco, diciamo così che è un po' il centro della volta scorsa e lo sintetizzerei così. Adesso andiamo avanti di qui. Il perdono si esprime a tre livelli. Il primo è questo che abbiamo appena visto. L'esperienza di essere perdonati da Dio. Questo è un primo livello del perdono. Secondo, vivere il perdono tra di noi. Ecco, estendere il perdono di Dio nei nostri rapporti, perdonarci gli uni gli altri. Terzo, perdonare noi stessi. Oggi ci fermiamo su questi due aspetti, diciamo qualche cosa del perdono reciproco e poi del perdonare a se stessi. Nei vostri biglietti molti sono tornati su questo tema, che è molto difficile perdonare a se stessi, più che ricevere il perdono. Ed è vero, è proprio vero. Diciamo allora qualcosa del perdono tra di noi. Nella preghiera del Padre Nostro, la richiesta del perdono presenta in modo molto chiaro il legame tra il perdono che riceviamo da Dio e quello che siamo chiamati a vivere tra di noi. Luca, nella versione di Luca, al capitolo 11, troviamo queste parole: perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. È bella questa sottolineatura. Luca dice: come noi perdoniamo a ogni nostro debitore, cioè a uno per uno. E Matteo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Uno dice come e l'altro perché. Matteo è un comparativo e in Luca invece è causale. Perdonaci così che noi perdoniamo agli altri. Ma non ci fermiamo su questo fatto e diciamo invece subito che non è il nostro perdono ai fratelli a dare a Dio la misura del suo perdono verso di noi. Cioè, se io perdono, ecco che allora anche Dio mi perdona. Questo sarebbe proprio rimpicciolire Dio ha la misura nostra e noi sappiamo come tutto il Nuovo Testamento smentisce proprio questo e ciò che ho appena detto. Tutto il Vangelo e il Nuovo Testamento sottolinea la gratuità del perdono di Dio. Dio fa sempre il primo passo, non aspetta che siamo noi a muovere. Dio non reagisce soltanto a quello che facciamo noi, è Lui che ha l'iniziativa. Prima che noi facciamo qualunque cosa nel bene o nel male. Bene, chiarito questo però sul fatto che non siamo noi a decidere come Dio deve muovere, chiarito questo, vi leggo una frase di un biblista, Bruno Maggioni. Resta fermo che il perdono ai fratelli è di assoluta necessità. Assoluta necessità. La gratuità dell'amore di Dio impegna seriamente la nostra responsabilità. Estendere il perdono ai fratelli è decisivo quanto riceverlo da Dio. Ecco, allora, l'amore di Dio è sicuramente gratuito, però la gratuità di Dio non genera qualunquismo, genera responsabilità. Ecco, lo vediamo brevemente in una parabola famosa che troviamo in Matteo 18, dai versetti 21 al 35, la parabola che è conosciuta come la parabola dei 10.000 talenti. Adesso non so darvi la traduzione in euro, ma facciamo 100 milioni di euro, ecco, o 500 milioni di euro, tanto per avere un'idea. Notate che questa parabola nasce da una domanda di Pietro che avvicina Gesù e gli chiede, notate la domanda proprio del perdono reciproco: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Pietro, come dire, spara già un numero altissimo. Il numero 7 è un numero che dice perfezione, vuol dire un numero molto alto, e quindi ha sparato molto in alto nella persuasione che Gesù gli dicesse, beh, non esageriamo, perché poi se dai troppa corda ai fratelli diventa un pasticcio, facciamo 5 volte. E invece no, Gesù risponde, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, uguale sempre, sempre, non ci sono limiti all'amore. E poi racconta la parabola, c'è un re che fa i conti con i suoi servi, tira giù i conti, deve ragguagliare tutto quanto, e si presenta subito un servo che ha 10.000 talenti, uno sproposito proprio senza senso. E allora ecco, è lì per vendere, non ha da pagare evidentemente, sta per venderlo come schiavo, lui e tutta la sua famiglia, cosa che succedeva nel tempo antico. Questo servo si butta in ginocchio, comincia a supplicarlo. Notate, il servo non supplica di avere il debito pagato, no? Lo supplica solo per avere un rinvio del pagamento. Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Sorpresa, sorpresa, il re cancella tutto il debito. E, come dire, e c'è un messaggio prezioso, la risposta di Dio sorprende sempre la nostra domanda, ci supera sempre da tutte le parti, perché Dio non ha le nostre misure. Pochi minuti dopo si ripete la scena, non più tra il re e il servo, ma tra questo servo che ha ricevuto il condono di tutto e un suo collega che gli deve 100 denari, 10 euro. E lo supplica anche lui, stessa scena di prima. Dammi un po' di tempo, ti restituirò ogni cosa. Ma il primo servo è irremovibile, esige il pagamento subito e fino all'ultimo centesimo. Il collega non riesce, lo denuncia e lo fa mettere in carcere. E questo è sconcertante. Questo è sconcertante. Com'è possibile che dopo aver appena ricevuto il condono totale di un debito esagerato, adesso non sia capace di un piccolo gesto di condono, no? È chiaro che sentendo la parabola noi diciamo, ma questo servo uscito di là dovrebbe scoppiare di riconoscenza, per cui di fronte alla richiesta del suo collega non dovrebbe pensare neanche un istante a condonargli quei 4 spiccioli. E invece il perdono ricevuto non gli ha scalfito la pietra del suo cuore, neanche scalfita. Sembra una cosa incredibile, ed è una cosa che succede tutti i giorni a me e a voi. Sembra una cosa incredibile. Continuamente ci succede. Noi viviamo del perdono di Dio 24 ore su 24 perché Dio ci incontra solo misericordiosamente, sempre. Ogni volta che ci incontra, tra virgolette, è costretto a usar misericordia con noi. E noi manchiamo così frequentemente di misericordia con gli altri, o con la testa, o con il cuore, o con le parole. Per cui questa parabola è attualissima, attualissima per noi. La parabola poi prosegue mostrando che il re allora fa chiamare questo servo, gli dice: non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Ecco, così come? Poiché tu vivi del mio perdono, estendi questo perdono agli altri. E lo fa gettare in carcere, teniamo sempre presente che siamo nella parabola, e Gesù conclude: così anche il Padre farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello, perché i due perdoni sono intimamente legati. E notate la sottolineatura: se non perdonerete di cuore. Messaggio: il perdono è una questione di amore, è una faccia dell'amore il perdono. Se tu ami molto avrai più disponibilità a perdonare, se ami poco il perdono diventa un muro di acciaio. Ecco, è un legame quello del perdono di Dio verso di noi e il nostro perdono verso i fratelli. È un legame che non si può spezzare. Se non si dà il perdono al fratello, significa che non si è fatto esperienza del perdono di Dio. Non lo si è compreso. Si è lasciati soltanto sfiorare dal perdono di Dio. Bene, questa pagina di Matteo, di Vangelo, è molto realistica, come tutto il Vangelo, e noi lo possiamo verificare nella nostra vita con molta chiarezza. Chi tra di noi ha vissuto veramente l'esperienza del perdono di Dio e ha toccato in qualche modo un po' il fondo della sua miseria, porta dentro di sé, a mio avviso, due segni, che non è che operino sempre, ma sono indelebili. Chi ha vissuto davvero l'esperienza del perdono di Dio perché ha toccato fortemente la propria miseria. Dio lascia dentro di noi due segni insieme, che sono l'umiltà e la speranza. L'umiltà, cioè la conoscenza di noi stessi, la consapevolezza della propria miseria, e la speranza, cioè la conoscenza dell'amore di Dio. Queste due cose insieme maturano il cristiano e lo rendono misericordioso. Ed è il perdono di Dio che lascia questi due frutti quando è vissuto in profondità. Ma che cosa significa perdonare? Adesso ci facciamo 2 o 3 domande molto concrete. Che cosa significa veramente perdonare? Perché io credo che una certa difficoltà a perdonare derivi anche da una stortura che c'è nella nostra mente. Cioè noi abbiamo paura che perdonare agli altri sia controproducente. E cioè, se io perdono, rischio di favorire un andazzo negli altri. Se io perdono, questo significa che magari è interpretato male, che tutto va bene. Allora è molto importante dire che il perdono non è un generico buonismo per cui va bene tutto e il contrario di tutto. Questo non è il perdono. Così, il perdonare non significa chiudere gli occhi sul male. Sicuramente no. Questo non è il perdono di Dio. Gesù non ha mai chiuso gli occhi sul male e non è mai stato ambiguo riguardo al peccato, mai una sola volta. Perdonare significa almeno tre cose, ed è molto importante che siano chiare alla nostra coscienza e al nostro cuore. Prima di tutto, il perdono esige realismo, o se volete chiamiamolo consapevolezza. Consapevolezza, cioè, io vivo continuamente grazie al perdono di Dio e degli altri, come dicevo prima, continuamente sono immerso nella misericordia di Dio. Dunque posso accettare che anche gli altri abbiano bisogno di perdono. Se io fossi santo e giusto, allora sarei anche autorizzato a dire: ma guarda un po' gli altri come sono deboli. Ma siccome io sono peccato dal mattino alla sera, sono anche santità, ma sono anche peccato dal mattino alla sera, io posso accettare che anche gli altri siano deboli come me. Non sono peggiori di me, gli altri. Allora ecco, il perdonare è soltanto coerenza, realismo, non è eroismo, è solo realismo. È l'accettare che nessuno è perfetto, a cominciare da me, ma siamo tutti in cammino, deboli, incamminati verso la santità. E allora ecco, è accettare con realismo che tutta la vita amare vorrà dire spesso perdonare, e essere amati vorrà dire spesso essere perdonati da Dio e dagli altri. Ecco, vorrei proprio che questo entrasse nel nostro cuore, che in questa storia l'amore percorre lunghi tratti di perdono, lunghi tratti, per non dire quasi sempre. Una volta un incontro di Nicoletta e Davide, quei due giovani sposi che portano avanti il gruppo, la scuola di dialogo, quando parleranno poi di questo lo sentirete magari con altre parole, parlavano proprio dell'amore, del perdono, e dicevano che nella coppia ama di più chi sa chiedere perdono per primo. Ecco, ho trovato molto bello. Ama di più chi sa chiedere perdono per primo. Poi perdonare significa una seconda cosa, che mi sembra molto bella anche questa. Perdonare è coltivare la speranza verso i fratelli. E noi abbiamo un bisogno estremo di speranza. Perdonare, cioè, significa riconoscere che la persona è molto più grande dei suoi sbagli e anche dei suoi meriti. Ma la persona è molto più grande di ogni suo sbaglio, e noi non possiamo mai identificare la persona con il suo sbaglio. Questo sarebbe una gravissima disonestà, perché significa inchiodarlo al suo sbaglio. Noi lo facciamo con una certa frequenza, no? Lo dice il nostro linguaggio. Noi usiamo a volte delle etichette per le persone che di per sé inchiodano la persona al suo male. Noi diciamo la parola, per esempio, prostituta, come dire che identifichiamo tutta quella persona in quel comportamento, ma la persona non può mai essere soltanto una prostituta. O un mafioso non può essere soltanto un mafioso. Gesù non usa mai questo linguaggio. Quando si rivolge a Zaccheo per chiamarlo giù dal sicomoro, non gli dice: mafioso, oggi devo fermarmi a casa tua. Non sarebbe sceso, saliva su un altro albero. E invece lo chiama Zaccheo. e questo gli fa percepire il suo amore. Quando incontra quella donna sorpresa in adulterio, che noi, anche i biblisti, diamo il titolo l'adultera, ma quello non è il nome di Gesù. Gesù la chiama donna, un nome pieno di dignità. Nessuno ti ha condannata, nessuno, neanch'io ti condanno, ma la chiama donna. Ecco, Gesù non usa mai etichette, da includere tutta la persona lì dentro. Questo mi sembra molto bello perché dice come la sacralità della persona non viene mai distrutta dal peccato, neanche da chi vive tutta una vita nel fango. Allora ecco, perdonare un fratello significa dirgli: io ho fiducia in te, tu puoi crescere. E quando un fratello mi perdona, mi dice: io ho fiducia in te, tu puoi crescere. Allora, oggi ho dato un po' di tempo e voglio farlo in questa settimana a ringraziare per tutte le persone che nella vita mi hanno perdonato, perché mi hanno fatto continue iniezioni di fiducia. Questa è una cosa di cui io non ho mai ringraziato a fondo, lo confesso davanti a tutti. Ecco, fermarmi lungamente a passare in rassegna tutti i perdoni ricevuti, perché quelli sono state montagne di fiducia che mi sono state regalate. Perdonare significa anche un'altra cosa, una terza cosa. Perdonare è aprire il cuore al fratello, certamente, come dicevo adesso, ma non è mai chiudere gli occhi sul male, mai. Questo sarebbe ingannare il fratello. Il dire a una persona va tutto bene quando va male è tradirla, perché il male è devastante. E allora, di fronte a un fratello che ha un cancro o anche solo un'influenza, io non posso dirgli va tutto bene, perché questo sarebbe proprio ingannarlo e non prenderlo sul serio. Ecco, allora la misericordia chiama le cose per nome. Il male è male, è male. Ma il fratello che compie il male non è soltanto un peccatore, rimane un fratello. Eccolo il discernimento che fa la misericordia. Distingue tra quello che è il peccato e il male e chi lo compie. E questo è il discernimento della croce. La croce è questo discernimento sanguinante tra il peccato e noi che lo compiamo. Ecco, allora noi comprendiamo come il perdono sia veramente l'amore al più alto grado, l'amore al più alto grado, perché è l'amore stesso di Gesù crocifisso, che risponde al male con un bene più grande. Una parola adesso sul chiedere perdono. Ecco, io credo che noi con troppa disinvoltura parliamo di perdono ai fratelli, ma quasi quasi dentro di noi sembra sempre che siamo noi che dobbiamo perdonare ai fratelli. Sorvoliamo invece con facilità sul fatto che noi siamo chiamati anche a chiedere perdono, cioè noi creiamo dei problemi agli altri. Sembra sempre che sono gli altri a creare dei problemi a noi. Invece mettiamo in conto che siamo anche noi a creare dei problemi agli altri. Noi non siamo dei santerelli sempre pronti a dare il perdono agli altri. Ecco, io questo lo penso anche per Pietro, no? Anche Pietro aveva questo difetto. Ho pensato che Pietro avrebbe potuto fare la domanda in modo diverso a Gesù. Lui ha detto: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Sarebbe stato bello avesse chiesto: Signore, quante volte il mio fratello dovrà perdonarmi se io pecco contro di lui? No, perché non è soltanto che è Pietro che deve perdonare agli altri, Pietro ha creato un sacco di problemi agli altri col carattere che aveva. Allora credo che sia proprio importante che teniamo presente questo. Ora, la preghiera che stiamo imparando, il silenzio, l'ascolto, è un dono proprio grande, perché noi possiamo fermarci ogni giorno con sincerità e chiederci: oggi ho ferito qualcuno con il mio modo di fare, di parlare, di giudicare? E questa è una domanda che dovremmo sempre farci quando andiamo in preghiera, sempre, perché noi ce la troviamo dentro il Padre nostro. Perdonaci, perché noi perdoniamo, e quello è il modello di tutte le preghiere. E com'è importante che noi ci mettiamo allora in ascolto e in riflessione, con grande sincerità, con grande lealtà, e allora cominciare a mettere ordine dentro di noi. Se scopriamo che abbiamo ferito qualcuno, cominciare a dire: Signore, perdonami, perché anch'io voglio perdonare, e rendimi capace di chiedere perdono. Ecco, e poi mettendo ordine dentro di noi, di lì uscire con una decisione che mettiamo nelle mani dello Spirito. Ecco, perché se dobbiamo chiedere perdono a qualcuno, troviamo il modo di farlo, o con una parola o con un gesto, dipende dalla situazione, dalla gravità, ma non fingere che è successo niente. Tante volte ci vuole così poco a chiedere perdono. Una piccola parola, un piccolo gesto. Certamente per chiedere perdono ci vuole un pizzico di umiltà e di coraggio, perché c'è come una piccola collina da superare. Noi, non ci è spontaneo chiedere perdono, ma se c'è un po' di umiltà e un po' di coraggio, si fa quel passo. Ecco, e normalmente usciamo dalla richiesta di perdono con il cuore ricolmo, perché è un'occasione per sperimentare l'amore. Ecco, e il chiedere perdono, insisto su questo, deve essere un gesto di amore. Di amore, non soltanto per sbrigare la faccenda, deve nascere dall'amore. E poi ci vuole anche sapienza, perché a volte è necessario attendere, quando si tratta di qualcosa di più grande, pregare, amare, e soprattutto occorre non pretendere che l'altro mi perdoni subito, non pretenderlo. Chiedere perdono è anche un rischio. È anche un rischio, bisogna metterlo in conto. Ecco, sorge un'obiezione a volte nel perdono, per chi, soprattutto per chi sperimenta il chiedere perdono, che è molto giusta. Questa obiezione: ma perdonare è difficile, è difficile. Io ci provo, io insisto, ma è tanto difficile. E ripeto, e pensiamo qualche volta che è difficile anche per gli altri verso di me. Non pensiamo sempre che è difficile per me perdonare gli altri. Proviamo anche a pensare che è molto difficile per gli altri perdonare me. I due aspetti. Soprattutto quando si tratta di qualcosa di serio, che ha ferito o ha spezzato una fiducia, degli affetti molto intimi, certamente il perdono non è uno scherzo, e molte persone soffrono perché certe ferite durano mesi e anni. Certe persone arrivano anche a dire: io non mi vendico, certamente rinuncio alla vendetta, ma non riesco a perdonare, non riesco. Certe persone sono state distrutte a volte dal male degli altri. Solo recentemente mi sono incontrato con un insegnante che è stata distrutta letteralmente dalle colleghe, un'insegnante brillante, creativa, molto capace. Ha scatenato un'invidia in quella scuola, l'hanno calunniata con la menzogna fino a mandarla con delle lettere ingiuriose dal provveditorato da rovinarle la salute. da rovinarle la salute. Come si fa a perdonare cose di questo tipo quando è tutta menzogna? Ecco, allora io vorrei dire ben chiaro questo, con grande convinzione. Perdonare non è solo difficile, è impossibile. È impossibile. Noi non siamo capaci a perdonare ed è inutile che ci proviamo da soli. Dire che perdonare è difficile è una specie di illusione, perché viene da dire: ma se mi impegno di più, se mi impegno lungamente, riuscirò. Non riuscirai, puoi essere sicuro. La capacità di perdonare è un miracolo che o lo crea Dio dentro di noi o non lo crea nessuno. È proprio come il miracolo del ricevere il perdono da Dio. Dicevamo la volta scorsa, partendo dal verbo creare, bara, crea in me, o Dio, un cuore puro, che è una creazione di Dio in noi. Bene, anche il perdonare, il perdono tra di noi, è un'opera della creazione di Dio, non è un'opera nostra. Ma noi sta chiedere il miracolo, eccolo qui, il grande dono della preghiera, quello che per così dire abbiamo in mano noi. Noi possiamo pregare e supplicare fino alle lacrime e rimanere fermi di fronte a questo muro insuperabile fino a quando il miracolo di Dio lo fa crollare. Ecco, per questo la logica del perdono è sconosciuta a chi non sa pregare, è sconosciuta. Chi non è aperto a Dio, è un discorso totalmente estraneo il perdono, perché qui è proprio la logica dell'amore sconcertante di Dio. Ma chi ha la grazia di poter pregare, questa grande fortuna, allora è già sulla strada del perdono. Può chiedere con fiducia fino al miracolo. E qui è certo che il Signore questi miracoli li vuole, soltanto che dobbiamo avere pazienza, perché certe ferite sono così profonde a livello spirituale, psicologico e quasi fisico, che normalmente il miracolo non avviene di colpo. Ecco, ma se rimaniamo fermi nella perseveranza e nell'umiltà, prima o poi il miracolo arriva. Allora vorrei dire a tutti quelli che si trovano di fronte al muro di un perdono impossibile, vorrei dire: prega e alleati con qualcuno perché preghi con te e chiedete il miracolo fino a quando lo sperimentate. Ecco, e ancora una parola sul perdonare a se stessi. Uno di voi ha scritto: la persona che ho fatto più fatica a perdonare sono io. Ecco, più difficile di tutti perdonare sono stata io, non gli altri, e non è una cosa così rara. Ecco, e quella persona dice: perché è così duro perdonare a se stessi? Perché? Non è che io sappia rispondere, ma provo a dire così, con semplicità, due o tre cose. È vero che ci sono degli sbagli che lasciano delle ferite molto profonde e non è facile certamente perdonare a se stessi. C'è proprio bisogno di una guarigione di Dio dentro di noi. Ma c'è una categoria anche di persone, che non è che siano malfatte, ma che hanno una struttura particolare, che faticano più di altre. Ci sono persone che sono, forse per educazione, forse un po' per struttura temperamentale, sono così esigenti con se stessi, fino al perfezionismo, e che hanno un'immagine ideale di sé altissima, che queste persone, quando compiono qualche sbaglio, soprattutto se è uno sbaglio grave, sono per così dire distrutte. vengono quasi distrutte e fanno una fatica incredibile poi a perdonarsi. Perché? Perché si è infranta quella immagine ideale di se stesse e allora viene messa in discussione la stessa identità. La persona che si è sempre costruita attorno a una certa immagine ideale, se la vede crollare, non sa più chi è. Chi sono io? Pensavo di essere questo e invece guarda cosa sono. Ecco, non esistono delle ricette, ma mi sembra che un sentiero fecondo sia questo. Occorre imparare a vedere noi stessi con lo sguardo di Dio e meno con i nostri soli occhi. Ecco, è proprio importante che noi, e lo Spirito ci è dato anche per questo, perché noi impariamo a vedere noi stessi, la realtà, ma prima di tutto noi stessi con lo sguardo di Dio, perché lo sguardo di Dio è quello realistico. Il nostro a volte è illusorio e idealista, Dio vede le cose come sono. E allora lo sguardo di Dio è uno sguardo per il quale noi siamo sempre amabili, sempre. Anche se non siamo perfetti, e difatti non lo siamo. Ecco, allora vorrei dire a tutti quelli che faticano di più nel perdono di sé, ma non vorrei tanto dirlo io, vorrei che queste parole che adesso io dico quasi balbettando fosse lo Spirito a dirle in un momento di preghiera, magari a contatto con un salmo, a contatto con una pagina di Vangelo. Non essere più severo di Dio verso te stesso. Non essere più severo di Dio. Dio ti ama non perché sei perfetto. Non per questo Dio ti ama. E non perché non sbagli mai. Dio ti ama perché è tuo padre. E tu sei suo figlio, sua figlia. Ai suoi occhi sei prezioso e amabile, prima che tu faccia qualunque cosa, nel bene e nel male. Sei amabile perché sei suo. E allora non hai bisogno di meritarti il suo amore, hai solo bisogno di sperimentarlo, non di meritarlo. Ecco, e a queste persone che hanno la tendenza al perfezionismo, direi proprio questo: punta alla comunione con Dio, non alla perfezione. I santi non sono perfetti, ma sono persone che hanno puntato alla comunione con Dio e si sono lasciate amare. Allora hanno camminato nella perfezione, verso la perfezione. E c'è una frase stupenda della prima lettera di Giovanni che serve per tutti noi. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Prima Giovanni, capitolo 3. Ecco, e mi fermo qui. Adesso due parole su come cerchiamo di vivere la preghiera in questa settimana. Anche qui, se vi sembra un pochino macchinoso, ma vi lascio tre domande. Iniziate sempre la preghiera consegnandovi allo Spirito, poi provate questa settimana a farvi tre domande molto semplici sul perdono. Questo aiuta veramente a diventare riflessivi, a vivere guardando e prendendo in mano la vostra vita allo sguardo, alla presenza di Dio. Allora, la prima domanda è questa. Ho umiliato qualcuno oggi? Ho umiliato qualcuno? Ho ferito qualcuno con le mie parole, con i miei giudizi? E allora, ecco, dopo che avete individuato questo, chiedete perdono al Signore e poi eventualmente chiedete perdono alla persona. Lo decidete lì con la forza di Dio, affidandolo a Lui. Una seconda domanda. Sono stato ferito da qualcuno? Ecco, l'altro aspetto. Qualcuno mi ha ferito e a volte succede che anche cose non molto gravi, però ammettiamolo, se qualcuno mi ha ferito con uno sgarbo, con una parola dura, In qualche modo, ammettiamolo, questa verità ci fa un gran bene anche a livello psicologico. Ammettiamolo e anche ridimensioniamolo un poco davanti a Dio, perché a volte una persona può anche ferirmi involontariamente, o magari io in quel momento sono particolarmente sensibile. Allora è molto importante riprenderlo un attimo in preghiera, perché ci aiuta a dargli le proporzioni giuste alle cose. Noi a volte facciamo di una piccola collina una montagna enorme. La preghiera ci è data anche per ridimensionare. Ecco, e allora se mi accorgo che qualcuno mi ha ferito, chiedo la capacità di perdonare di cuore, pensando ai miei 10.000 talenti. Teniamoli sempre ben davanti, i nostri 10.000 talenti di cui siamo perdonati ogni giorno. Ecco, se volessimo dare un titolo alla riflessione di oggi, un titolo un po' lungo, lo intitolerei così: Dio ascolta, Dio attende ascolto, non possiamo ascoltare Dio se non ascoltiamo i fratelli, e in particolare i fratelli più poveri. Ecco, Dio ascolta, Dio attende ascolto, noi non possiamo ascoltare Dio se escludiamo dall'ascolto i fratelli, in particolare i poveri. Ecco, la riflessione di oggi è tutta incentrata su una delle parole più importanti della Bibbia, il verbo ascoltare, shema, il verbo ascoltare. È un verbo che torna centinaia di volte nella Bibbia. Naturalmente è un tema vastissimo, quello dell'ascolto, si potrebbero fare molti incontri sull'ascolto. Noi ci limitiamo a riflettere in modo molto molto sintetico su un aspetto dell'ascolto, l'ascolto di Dio in riferimento agli ultimi, ai poveri. Ecco, vorrei subito precisare che lì per lì vi sembrerà che non sia scuola di preghiera, ma che sia il trattare il problema dei poveri, della povertà, dell'attenzione ai poveri, ed è vero. In realtà questo tema è molto centrale per la preghiera. In particolare ciò che emerge da questa riflessione è il legame intimo tra la vita di preghiera e l'attenzione ai poveri. Vedrete come queste due cose non sono separabili, perché nella vita di Gesù l'amore per il Padre e l'amore per i poveri sono una cosa sola. E lo stesso amore, cioè lo Spirito Santo, che ci apre alla preghiera e che ci apre ai fratelli, ai poveri. Ecco, e vorrei anche richiamarvi ad alcune battute che il padre vi ha letto domenica scorsa su Madre Teresa. Io sono soltanto una povera donna che prega, e Dio riempie il mio cuore di amore attraverso la preghiera, e allora mi rende una goccia dell'amore di Dio per i più poveri. Eccolo lì il legame: preghiera e poveri. Pregando noi accogliamo l'amore di Dio in noi, e questo amore rende ognuno di noi una goccia di amore di Dio verso i poveri. E allora ecco, io comincio il discorso e poi il padre lo prosegue e lo porta anche alla concretezza domani mattina. Allora raccolgo con voi tre luci dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, poi due o tre messaggi guardando a Gesù. Sono cose molto brevi, possono anche apparirvi un po' pesanti, però poi quando le avrete scritte, anche le citazioni, vi diventerà più facile vederle insieme. Adesso più che altro preoccupatevi di seguire un po' il filo del discorso, intanto le cose poi le avrete in mano. Allora cominciamo dalla prima grande luce che ci allarga veramente il cuore alla fiducia nell'Antico Testamento. È un fatto evidente lungo tutta la Bibbia questo: Dio è sempre in ascolto del suo popolo E in modo particolare Dio ascolta il suo popolo quando è nella sofferenza. Poi Dio ascolta in modo particolare all'interno del popolo i poveri, le persone che sono oppresse e sfruttate. L'orecchio di Dio è teso sempre verso il suo popolo, ma all'interno del popolo è particolarmente teso verso i sofferenti, gli oppressi, gli indifesi. Ecco, in una parola, Dio non è mai indifferente al soffrire del suo popolo, perché è il suo popolo. Ecco allora alcune citazioni. Esodo 3. In Esodo 3 è appunto Dio che interpella Mosè, lo chiama al cosiddetto rovetto ardente. Il Signore disse a Mosè, notate i verbi, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho ascoltato il suo grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo. Ecco, ho osservato, ho ascoltato, conosco le sofferenze di questo mio popolo schiavo e sono sceso per liberarlo. Rivela, ecco, queste parole rivelano un rapporto, un atteggiamento profondo di ascolto e di cura che Dio ha verso il suo popolo. Un piccolo popolo, poche tribù sperdute in Egitto, ma Dio ha il cuore in ascolto. Un testo sempre dall'Esodo, è un testo legislativo della legge, ecco quello che Dio chiede al suo popolo. Non maltratterai la vedova, l'orfano. Se tu li maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io lo ascolterò. Io ascolterò il suo grido e la mia collera si accenderà contro di te. Ecco, se tu sfrutti il povero per forza grida, non ha chi lo difende. Io sarò in ascolto di quel grido e reagirò. Ecco, l'ascolto di Dio. Siracide, un libro molto vicino già al Nuovo Testamento, siamo a 200-180 anni prima di Gesù. Non cercare di corrompere il Signore con doni. Ecco, no? Partendo dall'esperienza umana dove a volte i ricchi possono con le bustarelle, le mazzette, già allora, una cosa vecchia di millenni. Allora ecco questo richiamo, non cercare di corrompere il Signore con dei doni. Egli non è parziale con nessuno contro il povero, anzi, ascolta proprio la preghiera dell'oppresso. Dio non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Ecco, Dio è sempre schierato dalla parte dei poveri. E allora tu non cercare di corromperlo, perché tu lo troverai sempre dalla parte dei poveri. Ascolta loro. Poi questa settimana, o forse la settimana scorsa, tutti abbiamo letto quella bellissima preghiera di un povero, di una povera, Anna, la madre del profeta Samuele, è là al tempio che si sfoga e grida. E il sacerdote Eli, dopo che l'ha interpellata, le dice, vai in pace e il Dio di Israele ascolti la domanda che gli hai fatto. Ecco, Dio che si china su una donna che è sterile, che è affranta dal dolore. Dio ti ascolti. E Dio la ascolta e dà a questa donna il piccolo Samuele che diventerà un grande profeta. Breve parentesi, noi troviamo molto sovente nella Bibbia, già adesso in queste citazioni, queste categorie di persone tornano continuamente nei salmi, nei profeti, orfani, vedovi, vedove, stranieri, gli oppressi. Perché queste categorie tornano continuamente nella Bibbia, noi lì per lì suonano, non capiamo immediatamente il perché. Queste categorie, orfani, vedove e lo straniero, sono le fasce deboli del tempo. Sono le categorie a rischio nel loro tempo, perché ma perché queste persone sono proprio totalmente indifese. La vedova, per la concezione del tempo dove la donna non era niente o era molto poco se non in riferimento all'uomo, allora ecco che la donna o appartiene al padre mentre è ancora a casa o appartiene al marito quando è sposata. Se rimane vedova e non c'è nessuno che la sposa, il cognato o altri, secondo la legislazione di Levitico, questa donna, diciamo così, è di nessuno e quindi è totalmente indifesa, non ha nessuno che prenda le sue parti. L'orfano, se non veniva preso dai parenti o da qualcuno, la sua destino più probabile era la schiavitù, era di nessuno, finiva venduto schiavo da qualche parte. E lo straniero, perché nelle società antiche o tu eri cittadino di questo territorio e avevi la cittadinanza con tutti i diritti, a meno che non fossi schiavo, ma lo straniero era nessuno in questa città, non aveva alcun diritto. E allora ecco la legislazione di Israele, proprio perché dentro quel popolo è Dio che agisce, è particolarmente attento a queste fasce deboli, l'orfano, la vedova, lo straniero. Proprio a queste categorie va l'ascolto, diciamo così, preferenziale di Dio. Notate un'altra parentesi nella parentesi, mentre in tutte le letterature antiche i poveri non ci sono, si parla dei guerrieri, dei filosofi, dei politici, eccetera, nella Bibbia, nella letteratura biblica, noi troviamo continuamente i poveri, queste categorie. Questo è uno di quei segni grandi che la Bibbia è un libro ispirato, che lo Spirito di Dio lavora in questa letteratura. Chiusa parentesi. Ecco, una precisazione su questo ascolto di Dio, che poi però vale anche per l'ascolto dell'uomo. Nella Bibbia, e qui in particolare l'abbiamo visto, l'ascolto non è mai qualcosa di teorico, non è mai soltanto un sentire per ricevere informazioni. Noi siamo un po' abituati ad ascoltare così, no? Mentre facciamo un lavoro, ascoltiamo musica. Oppure mentre facciamo qualcosa c'è la televisione accesa e noi sentiamo e ascoltiamo. Questo non è l'ascolto biblico, è l'ascolto, diciamo così, della nostra società, che ci rende molto superficiali, facciamo due o tre cose insieme. Per la Bibbia l'ascolto è sempre un coinvolgimento personale che muove ad agire, che muove a intervenire. Dio ascolta e interviene. Ecco, molto chiaro in quel passo dell'Esodo che abbiamo letto. Ho osservato il mio popolo, ho ascoltato il suo grido, sono sceso per liberarlo. Un ascolto che mette in movimento la persona. L'ascolto, cioè, nella Bibbia è sempre un atteggiamento attivo, è il primo passo dell'agire. Ecco. Ecco perché noi poi troviamo nel Nuovo Testamento ascoltare e mettere in pratica. Non è mai un ascoltare teorico. Una seconda luce dall'Antico Testamento. Ecco, questa prima luce, Dio è sempre in ascolto, soprattutto della sofferenza. Secondo, l'ascolto è anche la risposta che Dio si aspetta dal suo popolo. Dio chiede ascolto. E l'ascolto è tanto importante che è esattamente l'atteggiamento per entrare in alleanza con Dio e per rimanere in alleanza. È l'ascolto che decide l'alleanza. Quando il popolo è in ascolto e quindi obbedisce, cammina nelle vie di Dio, il popolo è fedele all'alleanza. Quando non ascolta, è nel tradimento dell'alleanza. Questa parola, ascoltare, ascolto, rivolta al popolo, è ripetuta infinite volte nella Bibbia, proprio perché Israele, come noi, fatica ad ascoltare. e molto sovente non ascolta. E forse questo è il più grande lamento, l'insistente lamento di Dio lungo tutta la Bibbia. Spesso Israele ha il cuore indurito e non sa ascoltare, e perciò non riesce a rimanere in comunione con Dio. Qui si gioca la comunione con Dio. E in definitiva il non ascolto è il grave peccato e l'origine di tutti i peccati. Non ascoltare. Ed è per questo che la parola che inizia, diciamo così, il credo ebraico, la sintesi del credo e della legge ebraica, il famoso Shema, che troviamo in Deuteronomio 6, che è diventata una preghiera ripetuta due o tre volte da ogni ebreo ancora oggi, comincia proprio così: ascolta Israele, ascolta. E due versetti prima, notate cosa si dice. Dio, che è rivolto al popolo, dice: ascolta Israele e bada di mettere in pratica tutti i comandi che io ti ordino, perché tu sia felice. Ecco, notate il collegamento: ascolto perché tu sia felice. Perché tu sia felice e cresciate molto di numero nella terra promessa. Ascolta, il Signore il nostro Dio è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ecco, ascolta, amerai. E noi normalmente lo prendiamo sempre come, immediatamente, come un comando, un imperativo. Ascolta, ama. Invece il senso più profondo può essere questo: ascolta Israele, perché se tu ascolti tutto quello che Dio ha fatto per te e fa per te, tu amerai, tu imparerai ad amare. Dall'ascolto tu ricaverai la sorgente dell'amore. Come dire, l'ascolto è il passo fondamentale per amare. E l'ascolto è tutto finalizzato alla felicità del popolo e alla crescita di vita nel popolo, noi potremmo dire al vero benessere del popolo. Attraverso l'ascolto, cioè, viene custodita l'alleanza e si realizzano così le promesse di Dio. Ecco, c'è un salmo che potremmo chiamarlo proprio il salmo dell'ascolto, che è quasi, sembra quasi di vedere Dio in ginocchio che implora il suo popolo di ascoltare, il salmo 81. Israele, se tu mi ascoltassi, se tu mi ascoltassi, sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. È come dire: puoi fidarti di me, sono il tuo liberatore, non diffidare di me, ascolta con fiducia. E più avanti nel Salmo: ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici, li nutrirei con fiore di frumento e li sazierei con miele di roccia. Ecco, è Dio che implora il suo popolo di ascoltarlo, perché è come se dicesse al suo popolo: attraverso l'ascolto tu costruisci la tua vita e il tuo benessere. Lo costruisci tu, perché mi dai la possibilità di adempiere le mie promesse. Ma se tu vai per le tue vie e ti allontani da me, ecco che tu rendi vana per te l'alleanza. C'è un passo che voglio ancora leggervi a questo riguardo, che è drammatico ma è molto istruttivo, perché dice proprio quanto sia essenziale l'ascolto nell'alleanza con Dio, ed è Geremia 7, un profeta che vive più o meno verso il 600, in un momento drammatico, quando ci sarà il crollo terribile di Israele che non ascolta. Al capitolo 7 Geremia, Dio attraverso il profeta Geremia dice queste parole al popolo. Dice il Signore, Dio di Israele, aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici, il culto. Noi potremmo dire, moltiplica pure le tue ore di preghiera. In verità, io non parlai né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dall'Egitto, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce. Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ecco dove si decide l'alleanza, questa formula: io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, è la formula tipica dell'alleanza. Allora questo io chiesi ai vostri padri: ascoltate la mia voce e camminate sempre sulla strada che io vi prescriverò perché siate felici. È interessante notare come Dio è il custode della nostra felicità, ci tiene alla nostra felicità più di noi. Ma essi, continua Geremia, non ascoltarono. Anzi, procedettero secondo l'ostinazione del loro cuore malvagio. Allora dirai loro: questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore. La fedeltà è sparita. È quasi una desolazione di Dio di fronte a questo popolo che sceglie di sfracellarsi. Non ascolta. Ecco quello che Dio si attende da noi. L'ascolto, perché qui si decide la fedeltà all'alleanza, ma d'altra parte non è così anche nei rapporti tra le persone. Quando è che un matrimonio comincia ad andare male? Quando le due persone cominciano a non ascoltarsi più, a non comunicare più, a non dialogare più, allora cominciano ad alzarsi i muri, le due persone cominciano a diventare strane. Il divorzio sarà solo l'ultimo passo di un ascolto mancato. E allora c'è una profezia stupenda nel libro di Baruch, che è un libro imparentato col libro di Geremia, dove Dio promette di dare finalmente un cuore capace di ascoltare. Si parla al popolo che è andato in esilio, e allora in Baruch, al capitolo secondo, ecco questa promessa: nella terra del loro esilio rientreranno in sé, ecco, proprio come il figlio al prodigo, rientreranno in sé e riconosceranno che io sono il Signore loro Dio. Darò loro un cuore e orecchi che ascoltano. Ripenseranno e abbandoneranno la loro caparbietà, il loro orgoglio e la loro malizia. Farò con loro un'alleanza perenne, poi bellissima questa conclusione, io sarò Dio per loro ed essi saranno popolo per me. L'alleanza. Finalmente io potrò essere Dio per loro e loro saranno popolo per me, perché darò loro un cuore capace di ascoltare. Questa promessa sappiamo che si realizzerà a Pentecoste, quando Gesù ci manderà dal Padre lo Spirito Santo che ci dà un cuore nuovo, cioè un cuore da figli che finalmente sa ascoltare. Terza luce dall'Antico Testamento. L'ascolto che Dio chiede al suo popolo è un ascolto molto concreto, proprio sul terreno della vita. Non chiede un ascolto mistico, di grandi intuizioni, è un ascolto sul terreno della vita attraverso appunto la legge. Dio consegna la legge, i comandamenti, tutti finalizzati i comandamenti a custodire una vita felice, a coltivare una vita felice, rapporti leali. Pensiamo per esempio al comandamento non uccidere. È un comandamento di vita, è come dire: custodisci la vita in te e fuori di te, la vita è sacra, guai se uccidi. Tu crei l'infelicità a te e agli altri, ma tutti i comandamenti sono per custodire la vita del popolo. Ebbene, no, tra questi comandamenti noi oggi ne ascoltiamo uno, ne sottolineiamo semplicemente uno, che è proprio la solidarietà con i poveri, con gli ultimi. E l'amore agli ultimi, in sostanza Dio dice al suo popolo in mille passi dei profeti, della legislazione, dei salmi, come io ascolto te, tu ascolta il povero. Come io ascolto te, tu ascolta chi soffre. Renditi vicino a chi soffre. E non separare mai il culto dall'attenzione al povero. Ecco, ci fermiamo un istante su questo messaggio. L'attenzione al povero. Ecco un bel testo che troviamo, che torna sia nel Levitico, sia nell'Esodo, sia in Deuteronomio. È un comando che a noi appare molto lontano perché, diciamo così, è una civiltà distante da noi 3.000 anni, una cultura agricola, e però molto significativo perché Dio invita il suo popolo a essere sempre attento ai più poveri. Sentite Deuteronomio 24. Quando mieterete la messe della terra, frumento, grano turco, eccetera, non mieterete fino ai margini del campo. Ecco, non andare a mietere tutto nei particolari in modo da tirare via tutto il grano, tutto il frumento. Non mieterete fino ai margini del campo. Sarà per il povero, per il forestiero, l'orfano, la vedova. Ecco, lascia sempre qualcosa, in modo che chi non ha niente possa venire nel tuo campo e servirsi. La stessa cosa, per non appesantire il discorso, viene detta per la vendemmia dell'uva e per il raccolto delle olive, e cioè i prodotti tipici che erano questione di vita o di morte per il popolo. Allora quando tu ti troverai nel raccolto, ricordati che questa terra promessa non è soltanto tua, ti è stata data da Dio. Pensa ai poveri e notate la motivazione. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti comando di fare questa cosa. Io mi sono ricordato di te quando soffrivi, adesso tu ricordati dei poveri. Condividi i frutti della terra. E proprio nel momento del raccolto, quando saresti portato ad accumulare, a capitalizzare, invece in quel momento condividi, prima di portare nel granaio. Ecco così altri testi, Siracide 4, non sto a leggerlo. C'è un passo stupendo di Tobia dove si parla di elemosina. Dei tuoi beni fa elemosina. Peccato che questa parola per noi ha un senso molto svilito. Per noi elemosina sono quei due spiccioli che si danno volte alla domenica, che si sente fare clic, adesso corrispondono a 5 centesimi di euro o 2 centesimi di euro. Ma in realtà la parola elemosune greco è la traduzione dall'ebraico di tzedakah, la cui traduzione vera non è elemosina ma è giustizia. Quindi quando trovate nella Bibbia fa elemosina, sarebbe meglio tradurre condividi, fa giustizia verso i poveri. E allora ecco Tobia, dei tuoi beni fa elemosina e non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo sguardo di Dio. Ecco, è tanto bella questa frase che l'abbiamo fatta entrare nella nostra regola, dove c'è proprio il legame tra il rapporto con Dio e il rapporto col povero. Non alzare mai lo sguardo dal povero, così Dio pensa a te. La stessa logica di amore che circola con Dio deve circolare con il povero. Quando poi, soprattutto questo lo troviamo nei profeti, si separa la preghiera, il culto dai poveri, dalla giustizia verso i poveri, allora ecco, questo è l'ipocrisia. E Dio attraverso i profeti leva la voce contro questa ipocrisia quando si separa preghiera e amore ai poveri. Un solo testo molto significativo, ma poi ne citerò altri che troverete nello scritto, Isaia capitolo primo. È un momento di benessere per il popolo e allora ecco alcuni benestanti che accaparrano i beni e costringono intere fasce alla povertà. Allora il profeta in nome di Dio, ecco come leva la voce: udite la parola del Signore. Che cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Ecco, leggi, che cosa mi importa della tua preghiera, delle tue eucaristie? Smettete di presentare offerte inutili. Io non posso sopportare delitti verso i poveri e solennità. Ecco, il separare cioè l'amore ai poveri e la preghiera. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto perché le vostre mani grondano sangue. Ecco, se tu hai le mani sporche di ingiustizia, poi cosa vai a pregare? Cessate di fare il male, sempre Isaia, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Ecco, tornano sempre queste categorie a rischio. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra, cioè rimarrete sulla terra che io vi ho dato. Ma se vi ostinerete e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, cioè interverrà l'Assiria e voi sarete portati in schiavitù e uccisi. Ecco, il legame tra preghiera, culto e poveri e giustizia. La preghiera, il culto, se non sfociano in un amore concreto ai fratelli, sono falsità che squalifica la nostra vita. Ecco, poi ci sono altri passi che lascio. Vengo invece a due parole su Gesù, troppo brevi, ma almeno una parola, due o tre messaggi di Gesù. È molto chiaro che Gesù in tutta la sua vita è stato ascolto e solidarietà con i poveri. È molto chiaro. Leggendo il Vangelo così semplicemente, noi lo vediamo continuamente tra i poveri. Da Betlemme, quando i primi a venire su invito degli angeli sono le persone più disprezzate, che venivano chiamati gli uomini della terra, i pastori. Da Betlemme al Calvario. Gesù non ha fatto una scelta di classe, non si è messo contro i ricchi, diciamo così, secondo la logica marxista. È venuto chiaramente per tutti gli uomini, Gesù, anche perché pure i ricchi sono poveri. I ricchi hanno a volte delle povertà terribili nel loro cuore, dei vuoti, delle disperazioni che nessuno vede se non Dio. Ecco, pensate al figlio di Agnelli che alcuni anni fa è giunto a togliersi la vita. Quella disperazione, ditemi se non è una povertà schiacciante. Una persona non arriva a fare un gesto di questo tipo se non è oppresso da qualcosa che lo schiaccia. Ecco, un miliardario miserabile, no? Ecco, e Gesù è venuto per tutti, ma è vero che è vissuto scegliendo la povertà. Avrebbe potuto nascere nella classe dei sommi sacerdoti, come forse ci si aspettava per il Messia. No, è nato da una famiglia povera, sconosciuta, è vissuto 30 anni in un villaggio del nord, Nazareth, che non godeva buona fama. Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Ecco, era una di quelle cittadine disprezzate, un po' come Cuneo, no? a Roma dicono quello lì alla targa di Cuneo è meglio che giri un po' alla larga, perché è uno di Cuneo che guida al nord, no? E nella Palestina chiaramente la motivazione era un'altra, siccome il nord era a contatto con i pagani, quindi rischiavano continuamente di essere in situazione di impurità anche rituale. Poi Gesù in tutta la sua vita lo vediamo muoversi tra i poveri, storpi, malati, incontra i lebbrosi, le persone più escluse, più emarginate, che non potevano neanche presentarsi al Tempio. Ecco, e muore tra due poverissimi, due condannati a morti, ingiuriati, disprezzati. Notate, condannati alla croce, non alla lapidazione. Era il patibolo più infame a cui è stato condannato anche Gesù. Bene, Gesù possiamo dire in modo sintetico che in tutta la sua vita ha rivelato una passione per chi è escluso, per chi è disprezzato, per chi non conta. Ecco, Gesù ha vissuto tutta la vita questa passione per gli ultimi, che è la passione di Dio. Le beatitudini dicono proprio questa passione dell'amore di Dio per i poveri. Beati i poveri, beati gli afflitti, in sostanza significa: voi che piangete, voi che siete poveri, voi che avete fame di giustizia, siete al centro del cuore di Dio. Per questo potete essere beati. Dio vi ama per primi, è dalla vostra parte ed è contro ogni forma di egoismo che vi sfrutta. Le beatitudini non sono un invito alla rassegnazione, sono un grande messaggio di liberazione, dicendo ai poveri: voi siete al centro del cuore di Dio. E Luca, dopo le beatitudini, mette dei guai a voi ricchi, guai, perché non si fraintenda che Gesù dicesse ai poveri: state buoni, lasciatevi sfruttare. No, Dio è sempre contro il peccato di sfruttamento. Ecco, possiamo dire in una parola che la povertà di Gesù è essenzialmente una questione di amore. La povertà di Gesù è questo. È l'amore che ci fa capire la vera povertà, perché l'unico interesse di Gesù in definitiva è questo: l'amore del Padre, l'amore per l'uomo. Quindi anche per noi la povertà in definitiva è questo: riempire la nostra vita di amore. Chi ama di più è più povero ed è più vicino ai poveri. Chi ama apre gli occhi sulla sofferenza. Chi ama molto, è più povero. Secondo il Vangelo, secondo la parola di Dio, in particolare il Vangelo, la vera povertà non è avere il meno possibile, ma è il donare il più possibile. È il donarsi il più possibile. Allora ecco, chi dona veramente e si dona veramente si impoverisce anche materialmente, perché per forza condivide, cioè per amore. Allora questo sarà un grande criterio in riferimento alla povertà: quello che possiedo di beni materiali, di capacità, di doni, ecco, questo dilata la mia capacità di amare, mi rende più attento ai poveri. Allora sono sulla strada della povertà. Se tutto quello che ho mi rende capace di amare di più, di essere più attento ai poveri, allora veramente io sono sulla strada della povertà. Se quello che ho fosse anche pochissimo mi rende egoista e calcolatore, io sono ricco, anche se avessi solo 4 cianfrusaglie, perché il centro della povertà è l'amore. E adesso vi lascio due spunti per la preghiera. Due spunti per la preghiera di questa settimana. Il primo è proprio questo: chiediamo allo Spirito che in noi non ci sia mai la separazione tra preghiera e l'attenzione ai poveri, a chi soffre, che non ci sia questa schizofrenia, perché, come l'abbiamo visto nella Bibbia, è proprio una falsità che rende falsa la nostra preghiera. Ecco, e dicendo poveri, non pensiamo subito ai massimi sistemi. Certo, noi dobbiamo avere sempre di più anche oggi lo sguardo aperto alle grosse problematiche del mondo, anche perché le grosse problematiche poi ci raggiungono in casa ogni giorno. Ecco, ma io vorrei invitare me e voi a diventare proprio ognuno nel suo ambiente quella goccia di cui parla Madre Teresa, perché il mare è fatto di molte gocce. Allora noi possiamo cominciare a diventare una di queste gocce. Vi lascio due domande per la preghiera di questa settimana all'inizio, prima di aprire la parola di Dio. La prima domanda, affidandovi allo Spirito, sempre questa: qual è la mia povertà, la mia miseria più bruciante in questo periodo? Può essere una sofferenza, una paura, può essere una debolezza. Ecco, qual è la povertà che mi brucia di più? E allora, ecco, sottoponiamo questa povertà all'amore di Dio, che è sempre in ascolto del grido del nostro cuore. Ecco, sottoponiamola a Lui. Facciamo proprio esperienza di salvezza partendo dalla nostra povertà di oggi, di questo periodo. Poi facciamoci quest'altra domanda: qual è la persona più povera o più sofferente che ho incontrato oggi? La persona più sola, più emarginata. E poi chiediamoci: cosa ho fatto? Mi son fatto vicino? L'ho giudicata e ho tirato avanti? E magari qui fate questa domanda: Gesù, tu cosa avresti fatto al mio posto? Ecco, io credo che se teniamo queste due domande nella nostra preghiera aperte, a poco Gesù crea in noi una mentalità: la mia povertà è la povertà che incontro oggi. Poi bisognerà allargare il cerchio, ma cominciamo a partire dal quotidiano. Ecco, e l'ultima cosa è una preghiera, o meglio un richiamo a pregare in un certo modo, di un grande profeta dei poveri, Monsignor Alfred Ansel, che è stato al suo tempo, subito dopo il concilio, un vescovo operaio. Ha chiesto il permesso alla Santa Sede di andare a lavorare in fabbrica proprio per essere vicino ai poveri. Pensate che meraviglia di vescovo. È proprio un profeta della povertà. E allora un giorno ha scritto queste parole, che mi sembrano molto belle, che ci invitano a partire dalla preghiera per diventare poveri e amanti dei poveri. Ha scritto: è necessario guardare Gesù e ascoltarlo, cioè mettersi in preghiera, ascoltarlo. È necessario guardare Gesù e ascoltarlo finché il suo spirito di povertà penetri in noi. Dio ci comunica il suo spirito di povertà e lo comunica a tutti senza eccezione. I modi di vivere la povertà possono essere molto diversi. Lui fa l'esempio, dice: Papa Giovanni e padre de Foucault indubbiamente vivevano due forme di vita molto diverse. Ma chi lo dice che padre de Foucault fosse più povero di Papa Giovanni? Ecco, dice, le forme possono essere molto diverse in base alla propria vocazione. Dice, ma se preghiamo, se ci lasciamo penetrare da Gesù, troveremo la forma di povertà che Dio chiede proprio a noi. Ecco, ma occorre partire da Gesù, mettersi in ascolto di Lui. Ecco, a me sembra che sia molto bello, perché è questa la chiave per non scoraggiarci e per fare del cammino. Ecco, su questa pista poi il Padre domani mattina continuerà la riflessione, andando anche di più al concreto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.